accennato inizialmente, leggiamo l'inizio del Vangelo di Giovanni. Al principio, prima che Dio creasse il mondo, c'era colui che è la parola. Egli era con Dio, egli era Dio. Egli era al principio con Dio. Per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa. Senza di lui non ha creato nulla. Egli era vita, e la vita era luce per gli uomini. Quella luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Dio mandò un uomo, si chiamava Giovanni. Egli venne come testimone della luce, perché tutti gli uomini, ascoltandolo, credessero nella luce. Non era lui la luce. Giovanni era un testimone della luce. La luce vera, colui che illumina ogni uomo, stava per venire nel mondo. Egli era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha riconosciuto. È venuto nel mondo che è suo, ma i suoi non lo hanno accolto. Alcuni però hanno creduto in lui. A questi Dio ha fatto un dono di diventare figli di Dio. Non sono diventati figli di Dio per nascita naturale, per volontà di un uomo, è Dio che ha dato loro la nuova vita. Colui che la parola è diventato un uomo e ha vissuto in mezzo a noi, uomini. Noi abbiamo contemplato il suo splendore divino. È lo splendore del Figlio unico di Dio Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni aveva dichiarato: dopo di me viene uno che è più grande di me, perché esisteva già prima di me. Quando vide Gesù, gli rese testimonianza dicendo: è di lui che io parlavo. La ricchezza della sua grazia si è riversata su di noi e noi tutti l'abbiamo ricevuta, perché Dio ha dato la sua legge per mezzo di Mosè, ma la sua grazia e la sua verità sono venute a noi per mezzo di Gesù, il Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio unico di Dio, quello che è sempre vicino al Padre, lui ce l'ha fatto conoscere. Parola del Signore. Quindi, come dicevo, un linguaggio e anche riflessione teologica dell'incarnazione, molto bello, profondo, come sempre commovente. Qualcuno dirà forse un po' un approccio più difficoltoso rispetto a un racconto, a una narrazione di un Vangelo in cui appunto si narra come Gesù ha incontrato una persona, come è stato in mezzo alla gente, però è una sintesi straordinaria, illuminante appunto dell'incarnazione. E ancora una volta viene riproposta la questione su Dio, su quale Dio, come abbiamo detto e probabilmente avete letto. Questo gruppo di preti, di cui faccio parte appunto anch'io, abbiamo scritto quest'anno questa lettera di Natale appunto riguardo a Dio, dicendo che c'è un Dio in cui non crediamo e solo non credendo in quel Dio ci si può umilmente, proprio sommessamente avvicinare al Dio vero, però umilmente, perché quando diciamo di Dio siamo sempre noi esseri umani che ne parliamo, quindi dentro alla situazione storica, linguistica, culturale, teologica di un ambiente, già come abbiamo tante volte detto, dire Dio in America Latina o in Africa o in India è diverso, lo stesso Dio, la stessa fede però è espresso in modo così diverso che pare appunto anche una diversità riguardo a Dio alle volte. E le teologie sono tante perché sono tutte espressione della cultura in cui c'è, ecco, questa fede si vive. E diciamo appunto che c'è un Dio usato, purtroppo, storicamente è stato usato anche nella lettera, ricordiamo, perfino di chi uccideva migliaia, milioni di persone come i nazisti che pretendevano che Dio fosse con loro, è stato usato dai conquistatori per lo sterminio, che credo resta il più grande sterminio della storia, che è quello degli indios di America Latina. E anche lì con la croce in una mano, con la spada nell'altra, con la violenza degli atteggiamenti e delle decisioni e poi della conquista reale, concreta, drammatica. E poi l'Africa nera, la schiavitù di milioni e milioni di esseri umani che guardando i loro padroni bianchi accanto scorgevano anche il Dio bianco, che quindi coincideva con il Dio degli oppressori. E quindi pensiamo a tutti questi spirituals nati, straordinari canti di sofferenza, di desiderio di liberazione, di una spiritualità davvero profondissima, che sono nati appunto da uomini e donne in catene. Questa è la storia, usare Dio, ma anche oggi si usa Dio, l'abbiamo detto tante volte, per legittimare ricchezze, imperi, per legittimare violenze, guerre, per legittimare anche in Italia, in regione, il razzismo. L'abbiamo detto più volte, io fin quando ne avrò la forza, spero fin quando vivrò di dirlo, ecco, sì, questa volgarità nell'utilizzo dei crocifissi e dei presepi per legittimare visioni del mondo e politiche razziste, e sono bestemmie autentiche, no? E adesso pare tutto sia silenziato, però quello che è successo in questi mesi è gravissimo nel nostro paese, anche in questa regione, no? Adesso pare tutto in silenzio, come se nulla fosse accaduto. Penso molto in questo periodo a questo fatto. Pare che non sia successo niente, no? Niente, invece è successo qualcosa di grave, di reiterato, proprio in nome di Dio, usando Dio, le radici cristiane, la cultura cristiana, l'identità cristiana, il crocifisso, il presepe perfino, no? Utilizzati, manifesti anche quei presepi, insomma, dico, della Chiesa, ho detto fra parentesi, io non sarò mai certo vescovo, ma se i vescovi anche dovrebbero intervenire e dire no, lasciamo i presepi da parte, chi fa i manifesti coi presepi nelle strade abusa, questo non è possibile. Il presepe e la croce vanno contemplati con la profondità dello spirito, del cuore, e da questa contemplazione deve nascere un'azione il più possibile coerente con quello che il presepe e la croce, il crocifisso ci comunicano. Questo. Allora, solo liberando Dio dalle prigionie in cui noi costantemente possiamo collocarlo, possiamo accostarci, come dicevo, umilmente, sommessamente, in punta di piedi, a percepire il Dio vero, che resta, come diceva padre Balducci, sempre nascosto, ma non lo diceva solo lui. Abbiamo letto nel Vangelo di oggi che Dio nessuno l'ha visto, mai. Allora tanta presunzione anche a parlare di Dio dovrebbe invece trasformarsi in umiltà. Dio nessuno l'ha mai visto, e un uomo con la sua umanità straordinaria ce l'ha manifestato, ed è Gesù di Nazaret. E dire questo e dire tanto e dire tutto, però comincia da qui la nostra ricerca e poi il nostro affidamento, però anche i nostri dubbi, e di nuovo una ricerca e di nuovo un affidamento più profondo al Signore. E il Vangelo di oggi, con un linguaggio che, cioè, forse, come dicevo inizialmente, ci mette un po' in imbarazzo, ecco, ci dice proprio questo collegamento, possiamo dire, forse con una parola impropria, fra il mistero e la storia. Noi viviamo la nostra storia, le nostre vite, con tutte le situazioni belle, difficili, problematiche, no? Di profondità, di serenità, di ombre, di luci, e sentiamo, tante volte ce lo siamo detti insieme, questo desiderio di profondità, di ulteriorità. La concretezza è il mistero, la storia è il cielo, la trascendenza, però come dimensioni profonde dell'anima, per non ridursi a materialismo da una parte, e dall'altra per non scappare in un spiritualismo astratto che non ha a che fare poi con la storia, con le decisioni della storia. Ecco, questa dimensione di poter tenere insieme le due situazioni, la concretezza è il mistero. E qui si comincia appunto in modo solenne dicendo, noi insomma, il verbo, no? Il principio era il verbo, ma nella traduzione più diretta, in un linguaggio più diretto, si dice al principio era colui che è la parola. Questo Vangelo dovremmo meditarlo insieme in un gruppo per 2 o 3 ore, per dire, no? Colloquiando insieme, dialogando insieme, perché ogni frase dovremmo fermarci e riflettere. Era la parola. Quindi Dio non è il motore immobile, con rispetto alla filosofia che anche a me è sempre piaciuto e piace, non è il motore immobile di Aristotele, dei filosofi, no? Dio è in movimento, è una parola che comunica, è il Dio, come dice l'Esodo, che ha ascoltato il gemito dei poveri, degli oppressi, il pianto, la supplica, per condizioni disumane decide, perché ha il cuore Dio, ha un cuore mosso a compassione, prende a cuore e scende in campo e cammina con il suo popolo. Questo è il Dio di cui ci parla la Bibbia, il Dio dei profeti che gridano la giustizia per i poveri, gli orfani, le vedove, gli stranieri, cioè tutte le persone che fanno più fatica. Oggi si può aggiungere a questo elenco altre situazioni. Ecco, questo è il Dio della Bibbia, che poi in Gesù si rivela pienamente. Era la parola dice comunicazione, comunicazione, è un Dio che comunica, comunica. E Giovanni prende come poi a prestito dall'esperienza umana e anche dell'universo questo simbolo, ma che è anche una realtà, della luce, per dire che era la luce, una luce, che ha avuto un testimone, Giovanni, che non era però la luce, ne era solo un frammento, come noi possiamo essere umilmente un frammento di luce. La luce che è venuta nel mondo. La luce, come ci diceva Gabriella Caramore, questa donna che abbiamo avuto qui l'anno scorso a presentare il suo libro, lei che da tanti anni tiene una delle trasmissioni più belle, la radio su Rai 3, Radio 3, anni, ogni sabato, ogni domenica, che c'ha, non dico io, c'ha onorati chiamando anche me in 2 interviste, una anche di recente, no? In questa trasmissione Uomini e Profeti, che è molto seguita, lei ha fatto questo libro parlando della fatica della luce, perché anche la luce fa fatica. Quando ci siamo alzati stamattina abbiamo visto, anch'io ho guardato dalla finestra, e ho visto che appunto veniva giorno e c'era questo proprio colore, no? Sull'orizzonte così luminoso. La luce ci dà luce, la giornata luminosa ci comunica qualcosa, no? E lo prendiamo come esempio, come esperienza per dire l'importanza della luce. La luce indica la strada, indica la prospettiva, la luce però anche ci avvolge. Ci immerge, quando siamo immersi dalla luce, questo significa anche una serenità interiore, una trasparenza interiore. Però sappiamo che la luce fa fatica, come dice la Gabriella, fa fatica la luce, non è scontata la luce, deve come penetrare poco a poco, perché le tenebre sono sempre in agguato, perché è nelle tenebre che si organizza il male di questo mondo, le ingiustizie, le violenze, le guerre, nelle tenebre si organizza, perché la luce fa chiarezza, invece le tenebre nascondono quello che si sta pensando e quello che poi si sta organizzando e quello che poi si gestisce, la luce. La luce è come un compito di essere noi, per come possiamo, certo, ma di essere testimoni di luce, è una piccola fiammella che noi possiamo essere con la nostra vita, prima che fare, essere come una luce per noi stessi, dentro noi stessi, per chi ci vive accanto, una comunità che si riunisce, che è un punto di luce per tante persone. Ecco, la luce è un simbolo bello, ecco, la luce è luce nelle tenebre, però la luce indica anche il calore, l'avvolgimento. Ecco, è un'immagine molto bella, molto pregnante. Non a caso passiamo ogni giorno dalla luce alle tenebre, ecco, il sole che tramonta, viene il buio, poi ritorna, e sappiamo che il tramonto, come l'alba, sono certo fatti che accadono nell'universo, sono fenomeni dell'universo, però sappiamo che assurgono anche a simbolo della nostra vita, di tante situazioni, ecco, della nostra vita. E questa parola e questa luce è diventata, si è fatta carne. La parola è diventata un uomo, Gesù di Nazaret. E quindi la parola per eccellenza si è fatta tante parole, sono le parole di Gesù. La parola per eccellenza si è fatta tanti gesti, sono i gesti di Gesù di Nazareth. Io ho detto tante volte, forse in modo anche, uno dirà irriverente, forse un po' così, forse irrituale, che ho come un'impressione. Non dico per questo che noi qui, ecco, lo facciamo sempre, tanto meglio, tanto più che lo facciamo bene, non ho queste presunzioni sinceramente, però è una impressione. Che è un paradosso, che nelle chiese si parla poco di colui di cui si dovrebbe parlare solamente, si parla poco di Gesù di Nazareth nelle chiese, dice ma cosa dice? È vero, perché si parte dal Vangelo e poi si fanno riflessioni su tante cose, o tante volte si è parlato, poniamo, della legge naturale, poi dei piani pastorali, e poi di tante cose, poi di Natale, poi di questo, di quest'altro, ma di lui, non si parla poco. Perché? Si parla poco perché Gesù ci scombina, perché è straordinario Gesù di Nazaret, ma ci scombina, per questo è venuto nel mondo, ma i suoi non l'hanno accolto, non l'hanno accolto. Però a chi si apre ad accoglierlo, il Signore dà il dono della fede, che sappiamo non è solo dono, anche ricerca, inquietudine, ma è anche dono la fede. E perché si parla poco di Gesù di Nazaret? Perché il suo messaggio ci inquieta in senso bello, salutare, ci scuote e anche ci conforta, ci consola. Perché questo Gesù di Nazaret così straordinario, proprio perché è uomo in tutto fuorché nel male, in tutto simile a noi. Gesù ha avuto fame, ha avuto sete. Gesù è stato contento, ha sorriso, ha gioito, ha pranzato con gli altri, ha pianto, è stato deluso, ha pianto. E ha comunicato attraverso questa sua straordinaria umanità la sua divinità. Noi ricordiamo teologicamente, perché i passaggi storici sono stati diversi in altre epoche, come si è cercato di arrampicarsi anche teologicamente, usando un linguaggio che se è utilizzato in altre parti del mondo dice poco, nulla. E con la natura divina, la natura umana, cercando di spiegare con categorie teologiche e culturali che venivano dal mondo greco ellenistico questo mistero. E qui invece è molto più diretto. L'uomo, Gesù di Nazaret, attraverso la sua totale, umanissima umanità, ci comunica proprio in quanto pienamente umano che lui è divino. Le sue parole, i suoi gesti ce lo comunicano, non altro. Non c'è una separazione, non c'è un dualismo. Lui, in quanto essere umano, pienamente umano, perché io non sono pienamente umano, sono un poco umano. Si cerca di essere umani, come dicevamo l'altro giorno, ma noi siamo un po' umani, un po' meno umani. Speriamo di non essere disumani, però siamo sempre così. Insomma, ci proviamo, ecco, a essere umani. Però alle volte non ci riusciamo, non lo siamo. Lui è totalmente umano in quanto tale, esprime la sua essere divino. Ma concretamente, nei gesti, nelle parole concrete, per questo si parla poco di Gesù, perché quando Gesù dice il Vangelo delle Beatitudini, beati gli umili, allora le nostre arroganze sono messe in discussione, le nostre presunzioni, quando ci dice coraggio anche se piangete, guardate avanti, affidatevi, coraggio. Siamo in difficoltà perché alle volte gli avvilimenti, le tristezze, i dolori sono grandi, è difficile. E quando ci dice beati i non violenti, i costruttori di pace, è difficile. Sentiamo anche in questi giorni, ho detto l'altro giorno, parliamo qui in modo diretto, amichevole, anche esplicito, io ho fatto tifo per Obama, in chiesa, dappertutto. Sento un linguaggio anche ieri, anche quando ricevette il premio Nobel per la pace, troppo scontato, meno problematico, perché uno può parlare anche della guerra, ma come un dolore grande, non come una necessità, perché allora torniamo a Bush, torniamo a sempre, non c'è niente di nuovo allora, se si dice che la guerra è necessaria, va bene, è stata necessaria, ha provocato dei drammi, noi, come dicevo anche l'altro giorno, la ripetiamo. Che novità per l'uomo ripetere la guerra. Il terrorismo, d'accordo, ma noi cosa rispondiamo con un altro terrorismo? Però c'è il terrorismo anche dell'Honduras, di cui ci parlava Padre Andrés, di cui nessuno parla. C'è il terrorismo delle multinazionali che in America Latina fanno stragi, ma nessuno ne parla. Anche qui, ecco, è da percepire in modo più veritiero cosa succede nel mondo. Io chiaramente auguro bene, perché è una novità grande la sua presidenza, però ecco, ultimamente sento che si rientra in qualcosa di già visto, di già sentito. Sarà difficile, però è nella difficoltà che dobbiamo provare, ecco, strade nuove. Ecco. Beati non violenti, i costruttori di pace. Padre Andrés qui ci diceva che il suo popolo in Honduras ha camminato senza un gesto di violenza nei confronti del golpe di Stato, dei militari che colpivano la gente che protestava. E ci sono tanti esempi pagati di personas della non violenza attiva, di Gesù, di Gandhi, di Luther King e di tante comunità del mondo. Ecco, Gesù dice questo. Allora è difficile. E quando ci dice di essere misericordiosi, accoglienti, capaci di perdono, ci mette in questione. Quando ci dice odio il denaro, entriamo in questione. O il consumismo materialista. Quando ci dice beati i puri di cuore, la trasparenza interiore, la sincerità, ci mette difficoltà. E quando ci dice coerenza nella vita, la coerenza è la qualità più grande fra il dire e il fare. Allora questo Gesù è meglio chiudere il libro, insomma, dire sì, che è stata una grande, però chiediamo, mettiamo da parte, sì. Va ben Gesù, ma l'altra sera per caso ero lì a casa e ho aperto, perché avevo sentito che c'era il film di Francesco e Chiara, ho guardato solo un tratto perché poi non riuscivo per altri motivi. E è proprio combinato di impattare in quel momento in cui Francesco andò dal Papa. E i cardinali tutti intorno, insomma, subito sconsigliavano il Papa anche dall'ascoltare questo gruppo di pezzenti che venivano esaltati. E uno dei cardinali, quando Francesco gli pose in mano queste carte in cui c'era la regola che loro sottoponevano alla considerazione del Papa, ha detto una parola davvero eloquente, ha detto: ma cosa c'è scritto qui in queste regole? Avete citato solo il Vangelo. Cosa c'è? Avete citato, ma sono cose che si sanno. Poi avete citato il Vangelo dove si parla della povertà, della condivisione. Sono cose queste qui, come dire, sono cose già sapute, ma a cui non dare attenzione. Cosa? Però il Papa ha ripensato e li ha fatti richiamare e ha detto il Papa. Questo Francesco e questo gruppo che è con lui mi fa ripensare quando io ero giovane, più giovane, e sentivo anch'io questo desiderio di questa coerenza. E poi le cose sono cambiate anche per me, però mi fa risentire quello in cui anch'io credevo molto di più un tempo. Però si tratta del Vangelo, non di altri. Certo, Francesco diceva il Vangelo senza commenti, il Vangelo è il Vangelo. Questo straordinario Gesù di Nazareth è colui che sta sempre in mezzo alle persone. È un Gesù che è mistico ed è rivoluzionario. È un Gesù che sfugge alle tentazioni di un successo facile quando la folla vuole esaltarlo, per dire che non alla religione dei miracoli facili, e sfugge sulla montagna da solo a pregare. È Gesù che è soprattutto straordinario negli incontri umani, con le donne, con i bambini, con i malati, con chi cerca una speranza. È un Gesù che si arrabbia molto con i prepotenti, con gli ipocriti. Questo è Gesù di Nazareth, straordinario Gesù di Nazareth. Per questo viene ucciso, per questo. Perché il suo amore incondizionato mette in discussione tutto e tutti, soprattutto la religione del Tempio. Non a caso i preti del Tempio, i sacerdoti, sono i protagonisti della sua uccisione. Ma come abbiamo tante volte meditato insieme, dato che l'amore è più forte anche della morte, Gesù non poteva restare chiuso nel sepolcro, perché è un amore così forte, così totale. E quindi la parola, che era l'inizio nel mistero, che è passata attraverso un sepolcro, la parola ha ricominciato a parlare. E Gesù ha riparlato vivente ai suoi amici, alle donne, agli uomini, ai suoi amici, e gli ha comunicato una speranza profonda, che quello che avevano vissuto insieme era così vero e profondo da coinvolgere la loro vita, che essi diventassero testimoni di questa buona notizia del Vangelo, che ci rende tutti più umani, lo diciamo sempre, diventare umani, più umani, per rendere più umano questo mondo. Questo è il Vangelo, come io lo sento, e lo testimonio, cerco di comunicarlo. E questo è il nostro itinerario. Io vi ho detto già, ecco, dico ancora due o tre passaggi, ho detto già che una delle ultime, cioè, pensavo anche, scusate se torno un attimo indietro, pensavo da stamattina, dal 20, poniamo dal 24 a oggi, che è il 3 di gennaio, io dicevo quante parole ho detto, oh, impressionante, chissà, dico tante, troppe, chissà, parole, perché tante celebrazioni, tante. E chissà se queste parole sono almeno un frammento dell'incarnazione. E riandavo a uno dei momenti più umani, più evangelici di questo periodo, uno dei più. È difficile fare una classifica, lo dico sorridendo, benevolmente, difficile, che sono stati tanti. È quello dell'Eucaristia nell'ex ospedale psichiatrico di Santo Svallo, c'era anche Vinicio, per gran parte, no, mi pare. Questo per me è stato un momento del Vangelo di oggi. Dio si è fatto carne, no? Perché l'Eucaristia, come vi ho accennato, ma un giorno mi piacerebbe raccontarlo di più, e magari di vivere un'altra volta, questa era la proposta, una domenica nella sala grande, con tutti gli ospiti, le cooperative, tutti insieme, puoi pranzare insieme, vedere il filmato insieme, perché c'era stato il dialogo appunto, ma l'Eucaristia la facciamo prima della festa con tutti gli interventi o dopo? No, no, ho detto, facciamo tutto Eucaristia, cominciamo dicendo due parole, poi tutti gli interventi preparati, il filmato dentro, tutto, dopo aver letto le letture, tutta l'umanità convocata nell'Eucaristia, tutti. E gli interventi sono stati i più diversi, sorrisi, applausi, filmato, no? Tutto insieme. E quando ho ripreso la parola ho detto, ma qualcuno si chiederà, ma l'Eucaristia dov'è finita? Ma questa è l'Eucaristia. E le preghiere? E sono stati i vostri interventi, le preghiere. E poi, anche per il momento della consacrazione, più meno rituale anche quello, no? Dicendo, e Gesù cosa faceva? E stava con voi, tante persone sofferenti nel corpo, nella psiche, Gesù è sempre circondato, stava con loro. E poi alla fine, sapete come allora, gente cattiva proprio, dura, prepotente, lo hanno ucciso, proprio perché stava in mezzo a persone anche come voi, e lui ha preso il pane, cenava con i suoi amici e ha detto fate questo, sempre per ricordare come io vi ho voluto bene e voletevi bene anche voi così. E poi il calice ugualmente, abbiamo anche, come dire, proprio umanizzato anche la consacrazione, che non vuol dire sminuire il mistero, vuol dire cercare di incarnarlo dentro la vita, e applausi, è tutto insomma una grande Eucaristia. E dico, guarda, quando sono commosso, quando si è terminato, poi con il pranzo comunitario, ho detto, questa è un'Eucaristia dell'Incarnazione. E pensavo, ieri una persona mi diceva, sì, ero l'Eucaristia, mi hanno fatto sapere, no, della notte di Natale. E allora dice, io sento, perché non frequento la Chiesa, sento come un po' un divario ancora, mi diceva. E ci ho pensato a questa cosa, di vario, le parole che mi hanno coinvolto, sì, tutto il clima che c'era, però poi resta sempre un po' di rito e mi trovo come scombinato un po', vengo coinvolto dalla situazione, dal messaggio, poi però si passa, il rito è ancora troppo rituale. E allora dicevo, chissà, poco a poco, se quest'anno 2010, qui l'Eucaristia delle 8 ha anche un'altra configurazione, ma questa Eucaristia che sì, ma non per il gusto di cambiare, no, ma però un po' di ritualizzarla ancora di più, che partecipiamo di più, pensare qualcosa, ecco, perché l'Eucaristia sia un po' come quella che abbiamo celebrato quel giorno nell'ex ospedale psichiatrico, più partecipata, più. Io ho parlato tanto per tanti anni, volentieri, di mezzo, un terzo anche della riflessione. No, a questo punto della vita, lo dico così, non è che abbia la volontà di. Chissà, pensiamoci, chissà. Non dico ribaltiamo, no, l'Eucaristia, che l'Eucaristia è l'Eucaristia, la parola del Signore, la consacrazione, la comunione, però restando i punti fermi che sono nella tradizione, nel senso profondo, altrimenti non è un'Eucaristia, è un'assemblea qualsiasi, quindi restando profondo il mistero, come dicevamo prima, il mistero profondissimo, però l'incarnazione che possa essere più vivace, più partecipata, chissà, ecco, pensavo a questo anche, tanto l'ho detto, poi chissà cosa può succedere ancora.